Sì, così, 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 brava. Bene. Ah, che bello. Ah, sì. Siamo in diretta. Beh, sei qui sotto il tavolo e non so, cerchi qualcosa? Cercavi qualcosa? Siamo in diretta, ma abbi pazienza. Si poteva fare dopo, prima. Capito? È lui. Abbiamo scoperto che Diabolik c'ha qualche vizietto, non lo so come, ma in effetti non lo si è mai visto trombare vacante. No, per dire, no? Ecco, mettiti a peorina. Diabolik è lì, una cosa plastica praticamente. Buonasera a tutti quanti, belli, brutti, poi ho tanti. No, vabbè, tutti quelli che ci sono, sono qui per voi prono. Sì. Dove? Allora, era tutta una scena, era finto, no, lui non mi stava facendo niente. Diabolik ama le donne, oh, diciamo le cose come ne stanno. C'è una cosina da farvi vedere dopo. Guarda, cioè, ho tirato fuori, guarda, è roba, guarda, è roba, no, 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 dopo, no, è una cosa antica, bella, come dire, interessante. È un, ecco, vi faccio solamente il gesto, ecco, però. Non è porno, però non è porno. Si può capire da. Però non è porno. Che sarà, che sarà. Cioè, non pensate male, la cosa che facendo così tu puoi pensare a. Forse ti viene in mente che. Eccetera, eccetera. Boh, no, ora no, grazie, che lei è la fettuta. Rafano, lo so, mette una lì, poi dopo magari. In questo momento appena mangiamo. Allora, spero che voi abbiate goduto della vista meravigliosa, del nostro battistero, il bel San Giovanni, durante i momenti in cui non eravamo noi collegati, ma la diretta c'è sempre, insomma, quando si può, quando funziona, quando non si ferma. Allora, il bel San Giovanni, via Martelli, si vede la pioggia, magari quando piove, quando c'è il sole, cioè, diventa troppo bianco, allora cambiamo. Ma è bello vedere, vogliamo dare uno sguardo? Diamo uno sguardo, diamo uno sguardo a quello che voi potete vedere, noi possiamo vedere durante altri momenti della giornata. C'è questa inquadratura molto bella, sta proprio sopra il Little David, no? Cioè, è sopra. Sì, sulla, come dire, testa, cioè sopra la panca, la capra campa, sotto la campa, eccetera, eccetera. Qui vediamo un pezzo di Martelli, solo un pezzo, e in fondo il battistero. Spero che prima o poi faranno un'illuminazione più illuminata di notte, perché queste perle meravigliose, il battistero di fronte a Ciel Duomo, hanno bisogno di essere visti meglio. Vabbè, comunque, come potete notare, quella fila di orribili pannelli erano stati messi da due parti, di qua e dall'altra parte. Ora li hanno tenuti tutti da una parte sola, perché evidentemente si sono accorti che, insomma, un passavano, cioè, si restringeva parecchio la strada, già è pedonale, però ci passano un sacco di mezzi. Allora, poi ogni tanto ci fanno il mercatino, ci sarà quello pakistano? No, non hanno capito, cioè, questi poveri commercianti di Via Martelli non sanno bene che cosa succederà, se succederà o non succederà, cioè, Pakistano nero, no, no, qui si va sulla droga, ragazzi, se no, qui è roba di droga. Vediamo cosa mi dicono. Oggi qua a Milano piove, ecco, ma invece a Firenze c'è il sole in questo momento, dato il fuso orario, no? A Milano c'è un sole e spacca le pietre, come si dice, no? Piove anche qui, cioè sono giorni di pioggia. Come faranno domani gli angeli del bello? Gli angeli del bello! Gli angeli del bello domani dovranno pulire, insomma, un migliaio, così dicono, di angeli del bello con cappellino rosso. Io porto sempre il cappellino rosso una volta, però non sono quello lì. Una casacca ben riconoscibile e una fascetta al braccio. puliranno dei pezzi di Firenze, ognuno prenderà i suoi pezzi, no? E ma dico, ma se piove? E se piove che si fa? Che si fa? Si pulisce lo stesso? Cioè, è più difficile pulire sotto l'acqua. Allora, comunque, vabbè, l'importante è avere voglia e esserci. Voi estetici, come? Estetici! Estetici, nel senso di... Ecco, mi ha lasciato lì una fettunta con il rafano, appena... Senza rafano, con il rafano se l'è arraffanata lui. Vabbè, dopo lo mangio, intanto la mamma mi male, no? Anzi, si impregna sempre di più. Ah, sì, ma ora ho mangiato, ora fra un pochino che mi viene un po' di languorino a forza di parlare. Volevo anche dire che a proposito di Firenze, la nostra bella, meravigliosa, splendida, fantastica, eccezionale, magnifica Firenze, a proposito di questa, oggi tra le fotografie che io metto sempre su Facebook tutti i giorni, tutti i santi giorni, anche quelli meno santi, effettivamente ce n'è stata una che è stata rifiutata dalla persona a cui l'ho taggata, si targa a chi? Sulla persona che ho taggato su quella foto, sì. E questa persona che ho taggato è il sindaco Matteo Renzi. Attenzione però, siccome lui, e vi ho già detto, informato, io dico sempre tutte le cose che mi stanno, ci mancherebbe, lui mi aveva tolto dalla sua bacheca alcune fotografie di Rom, di donne, di zingare, insomma, tranne quella che ultimamente ho messo, in cui c'erano quella coppia, c'era quella coppia Rom, credo zingari, sì, cioè, certo, sicuramente, che quella coppia che dormiva, uomo e donna, sull'ingresso del Gambrinus, dell'ex splendido Gambrinus, no? Quella non l'ha levata, non so perché gli è piaciuta, probabilmente era molto bella. Questa però non ha niente a che vedere con rom rim rum ram rim ram ram, con cose così. La vorrei vedere, io vorrei vederla e farvela vedere, no? Sì, ecco, ve la faccio vedere. Questa è una semplice fotografia, molto semplice, molto normale, però non c'è niente di strano, purtroppo a Firenze è abbastanza facile vedere gli sudiciume, no? Questi sono i portici dell'ex Capitol, era un cinema, poi prima si chiamava in un altro modo, insomma, e poi c'è stato il mercatino etnico sotto questi portici, sono proprio a ridosso di Palazzo Vecchio, no? Io ho detto, insomma, fa male vedere in questo stato di abbandono questo bel portico, insomma, cioè, si potrebbe fare qualcosa, fa male a noi, soprattutto a Fiorentini, e poi ho scritto anche, e sicuramente fa male anche al sindaco, le cui finestre guardano proprio lì sopra, cioè praticamente l'ufficio del sindaco è proprio lì sopra quella piazza dove c'è questo porticato dell'ex cinema Capitol, no? E sicuramente non gli farà piacere vedere che questo bellissimo edificio, perché poi è tutto un edificio, è lasciato lì, insomma, il porticato è chiuso, a ridosso biciclette, di tutto, come vedete, insomma, è molto sudicio dentro, molto sudicio maio dentro. Oh, questa me l'ha levata, questa. Perché me l'hai levata, Matteo? Perché Matteo? Cioè, praticamente, no, chiedo, non c'è niente di scandaloso, tranne tutto. Forse il riferimento al sindaco, forse il riferimento che lui si affaccia, ma io l'ho visto in un servizio in cui lui si affacciava proprio da quelle finestre lì, poi si vedono, cioè, sono quelle con tutte le bandiere sul lato di Palazzo Vecchio, non davanti, sul lato, quello che dà sull'uscita degli Uffizi, e lui si lamentava perché lì nell'uscita degli Uffizi c'è sempre parcheggiata una 500, no? Nuovo modello però, bianca, che sta lì, e lui gli dà noia a vedere quella 500, ha detto lui. Ora gli dico che gli può dar noia vedere un portico così bello, lasciato così, e me l'ha levata, lui o chi per lui, però la foto è sempre nel suo profilo, se andate a vedere le foto, guarda le foto di Matteo, lì ci sono tutte, anche quelle che mi ha levato via via nel tempo, insomma. Però l'ha levata dalla bacheca. Io non so perché, questa non mi sembrava proprio che potesse inficiare. O forse, però io sono contento, cioè non crediate che io non sia contento, la mia stima in Matteo è sempre immutata, per carità di Dio, sono contento di vedere che queste fotografie destano una reazione. Certamente io tutti i giorni Firenze rizzati, cioè io cerco sempre di fare rizzare. Ovviamente se qualcuno toglie, io ci taggo sempre Renzi e Mattei non toglie mai niente, mettesse anche una merda arroncigliolata no, perché questo ideale di libertà è assoluto, che io condivido peraltro, e mentre Renzi via via, o chi per lui, voglio dire, perché sono sempre lì a, non sono sicuro, poi probabilmente le cose che potrebbero, perché sai è molto visualizzato il suo, da tutti i giornalisti, da tutto, Facebook è anche un modo per lui di lanciare messaggi, di dare delle notizie di prima mano, subito, prima che i giornali le sappiano. Quindi è molto visto, io taggo. No, perché scusa, così ha più importanza, cioè nel senso che si vede di più. Però io sono contento quando c'è una reazione anche di rifiuto, perché vuol dire che quella cosa ha dato noia in qualche modo. E se ha dato noia, io ho raggiunto lo scopo. Perché a che serve far vedere le brutture o quelle cose che non mi piacciono, che non funzionano, che sono sporche, eccetera, eccetera, se poi uno dice sì, bellina però, guarda bellina, bellino sto porticato, no? No, bello è quando uno magari si incazza anche, ma anche questo rompioglioni del G, perché mi fate, io l'ascoltavo sempre alla radio, vero? Matteo, mette sempre queste cose lì. Così. Queste reazioni ovviamente mi fanno capire che io devo continuare nella mia missione. Ah, ricordatevi, cin. Sì, ma fa mal. Ecco, aggiungo, cin, ai, mi fa mal. Capito? No, non è una cosa pornografica, non è una cosa che ha a che vedere col sesso, ma può richiamare, cioè sto parlando dell'oggetto che ho qui dentro, ovviamente è un oggetto lungo, sì, vabbè, potrebbe essere una cosa arrotolata, di solito in questi tubi, poi ve la faccio vedere, mi piace sempre portare roba, perché è un modo per avvicinarci a certe cose, magari antiche, magari difficili da vedersi anche, da trovarsi, e tu le trovi, magari io questa cosa l'ho comprata, non mi ha trovato in terra. Però, quasi, forse tenerla qui davanti, scusa, vedi questa fettunta qui. Io lo so, ma quasi, vediamo se, un po'. Ah, meno male. No, diabolic, è diabolico. Si è lanciato in una nuova leggendaria impresa. È andato. No, vischero. Nessuno l'ha scato. Che è successo? No, non è successo niente. Niente è successo, è successo. Ah, tutto bene. Sta andando. Allora, dicevo, ho fatto menzione vedi? Mangia pezzettini. Ho menzionato il trovare in terra. Non mi sembra un brutto argomento. Sta un po' fermo. Sei instabile. Cioè, buono. Però è molto, molto oliosa. Cioè, forza. Fettunta. Non l'ho trovata in terra, no. Però mi capita, spesso, di trovare cose in terra. Alcune cose di nessun valore, però che sono interessanti per me. Per esempio, i foglietti scritti. Trovi delle cose, gli appunti, e cerchi di risalire, a volte vi ho fatto vedere anche qualcosa, a chi li ha scritti, a perché li ha scritti, eccetera, eccetera. Andiamo. Buon appetito. Sì, grazie. Altrettanto, casomai. Oh. Però è quasi finita. Quasi finita. La piccina, mezza fetta. No, è unta. Dai. Ah, che roba! A denti, a denti. Qua finisco. E poi vi dico quelle cose che volevo dirvi. Senti là. Croccante. Certo, ora va, vino è sparito. A proposito, veniamoci un po' più allargati. Là. Potete vedere da questa inquadratura che ho sistemato poc'anzi un po' tutto insieme dove sono, cosa faccio, vedete? Io alle spalle questi quadri, queste copie di Modigliani, questa cosa che ho trovato in terra, questo l'ho trovato in terra, venendo qua, l'ho preso e l'ho portato, è un sorriso, ah, sorriso. Sì, perché c'è qualcuno che ultimamente fa sorrisi dappertutto, fa vignette sull'amore e sulle panchine, ecco, devo dire che è la stessa persona. Quantomeno un po' meno tetra e brutta delle scritte dei cosiddetti writers che hanno insozzato la città intera. Poi c'è questo bell'uomo qua, tutto vestito nero. Poi potete vedere davanti a me, qui c'è il mio computer dove io vedo l'immagine che state vedendo anche voi. E sopra, dunque, la luce forte è questa qui, quella lì. Sì, mi sta illuminando. Da? Invece questi tubi lunghi qui sono due nei, che è provato di neon, nei, camion, cami. Neon, nei. Nylon, naili. Mamma mia che luce, ma non ti dà fastidio tutta quella luce addosso? No, noi del mondo dello spettacolo siamo adusi a ciò. Allora, poi che cosa si può vedere? Ma niente, le casse, qui c'è una cassa, qua c'è un'altra. Io da quelle mi sento, non bisogna sentirmi, e mi sento abbastanza forte, sì. Poi vedo come delle corna di cervo, che roba è quella che si vede lì? Non lo so. Questo tutto le cose lì. Ah, sono i fili, no? Fanno una specie di arabesco, non lo so. E qui c'è il mio tubo, vedete? Il tubo che vi ho fatto vedere prima. Qui sorge la chitarra e dietro c'ho una borsettina mia dove tengo le mie cose. Insomma, ecco, poi questo è un tavolo, come potete vedere, qui, lì. Sono fogli e cose che servono per la trasmissione, no? A volte non servono, a volte servono. Tutto molto semplice. Questa laggiù, su un altro tavolo, è la telecamera da cui mi vedete. E adesso torniamo da quella che ho proprio qui. qui davanti, che voi avete visto sopra, esattamente il computer, cioè il computer, lo schermo del computer. Ecco qua, abbiamo fatto un girettino, abbiamo visto, questa è più, no, questa è più intima, no? Cioè posso parlarvi proprio vis-à-vis, tête-à-tête, no? Tête-à-tête. Ma è vero che se avvicini il microfono agli amplificatori senti il fischio fastidioso? Certo, per forza, fa così, no? Aia, capito? Molto fastidioso. Quindi bisogna stare attenti anche ai volumi, ancora c'è rimasto un fischino nell'aria, ai volumi, eccetera, eccetera. Ma io volevo affrontare questo argomento, cioè le cose trovate per terra. Affettunta. Le cose trovate per terra. Tipo, è capitato a tutti. Chi è che non ha trovato qualcosa per terra? Ora state attenti se passate da Piazza del Duomo o da Piazza della Signoria a Firenze, perché hanno messo dei ventini appiccicati apposta per farci a scala gente, 20 centesimi, vabbè, niente di male. Chi è che non ha raccattato qualcosa? A volte si vede per strada raccattare qualcosa, la persona lo prende, lo guarda, e te che sei dietro, sorvegli, dice, cazzo, è passata prima di me, magari ha trovato un anello, un brillante, ha trovato una cosa preziosa, a volte le cose preziose sono proprio quelle più piccole, e speri che questa butti via la cosa, cioè nel senso che infatti dopo un po' tum, la ributtano via, perché non vale, oppure tu se lo mettono in tasca tu non saprai mai di che cosa si tratta, no? E dirai, cazzo, perché è passata prima di me quella lì? Poi magari era un bottone, ecco, per dire. Sì, si trova tutto, dal bottone ai soldi certamente, spicciolini, a volte anche qualche foglio, sì, foglio, 5, 10, 20 euro, sì, mi è capitato di trovarli. Ora, uno può pensare, ma se te trovi qualcosa, un oggetto per esempio, ma anche un oggetto di valore tipo un anello, tipo un orologio d'oro, come è capitato a me, devi portarlo all'ufficio Orcetti Smarriti, insomma quello lì, oggetti smarriti, dove lo tengono, si dice un anno, un mese, un giorno, e poi dopo se nessuno l'ha reclamato è tuo. Con le cose che siamo venuti a sapere oltretutto, che certi oggetti spariscono, che portafogli con i soldi dentro spariscono o spariscono anche solo i soldi, chi si fida più? Poi, c'è una legge dello Stato. Che legge? La legge del Menga. Chi l'ha culo se lo tenga. Cioè, capito? Se perdi, perdi. No. C'è una legge che dice tutto ciò che sta nel sottosuolo è dello Stato. È dello Stato. Cioè, reperti archeologici soprattutto, e comunque trovi petrolio, è dello Stato. È tutto dello Stato. Quindi, io voglio almeno pensare che quello che sta sopra il suolo possa essere di chi lo trova. Come in mare, tu trovi una barca alla deriva, se riesci a beccarla, a trasportarla, a trascinarla, è tua. È tua perché? Perché è abbandonata. E credo che sia, cioè, io ho sempre sentito questo e credo che sia vero. Quindi io credo di essere nel giusto pensando che quando uno trova qualcosa in terra possa e debba essere sua questa cosa. Quando sento di questi casi, no, da telegiornale, che dicono ha trovato 11.000 euro, mettiamolo, 50.000 euro, una borsetta, e l'ha riportata, e l'ha portata ai carabinieri, bischero. Cioè, l'uomo è, sì, lo so, che è cacciatore, no? Era, cioè non dovrebbe più essere, ma l'uomo è ricercatore, capito? L'uomo cerca sempre qualcosa, quindi io sono sicuro che debba, quando trova qualcosa, esaltare questo ritrovamento appropriandosene. Leggiamo. Un mio compagno di scuola trovò una banconota da 50 euro sul marciapiede mentre stavamo andando a scuola. Io non l'avrei mai vista. Va bene, allora può capitare che siamo in due compagni di scuola, mettiamolo, a due compagni di scuola che camminano insieme o vanno a scuola o tornano da scuola. Uno dei due trova, diciamo, 50 euro. Lì è buona norma dividere in due. È buona norma. Sarebbe buona norma. Se lo trovate io e basta, no? O le dividi in due oppure vai in un bar e gli offri qualche cosa a quell'altro. Insomma, devi in qualche modo. Cioè, ma secondo me la cosa migliore è proprio spartire. Insomma, è spartire, spartire. Quando siamo in due, specialmente dello stesso tipo due studenti, due amiche, due amici che passano, vabbè, dai, vabbè, oh, va a metà. Cioè, no, l'ha trovato te, però dammeli lo stesso. Vabbè, perché, è roba trovata, per cui quella è una buona norma, secondo me. Comunque, non è, per me più, vale di più quella che tutto ciò che è sopra il suolo sia mio se lo trovo, e basta. Oh, no, perché sennò poi ce l'ha anche quello, anche la speranza di trovare qualcosa in terra. Dunque, è scappato in America quella banconota, sì, con 50 euro è scappato in America. Come no, sì, ci credo. Mi piacerebbe ogni giorno, da qui fino a quante ne ho, portarvi qualcosa che ho trovato in terra, no? Perché poi io trovo e tengo. Se tengo, metto lì, dico, oh, guarda, l'hai visto? Possono essere cose di valore. Oggi, avrete notato, ho un braccialettino. Hai visto bellino questo braccialettino? Questo braccialettino è, insomma, da uomo, l'ho trovato a Vienna, in terra. Ha due brillantini piccini, incastonati qui in queste zone, di marca, cioè di firma. Sono andato su internet, ho trovato la marca, so anche quanto costa, non costa tantissimo, però sono quelle cosine che... Io in terra ho sempre visto le cacche dei cani, mi dispiace Massimo, lo so, anch'io le vedo, sì, però a me è capitato spesso di trovare anche cose. Ecco, questo qui, c'è un prato lì, come tanti, un parco a Vienna dove ci sono sedie a sdraio, nessuno se ne approfitta, la gente sta bene, si rilassa, si distende e perde braccialetti e io li ritrovo, no? Essendo da uomo, sono visto proprio modello, no? Io me ne sono appropriato, nel senso che se fosse stato da donna non me lo sarei messo, ovviamente l'avrei dato a qualche donna di mia conoscenza. In realtà questo è proprio da uomo ed è vigli nel culo, voglio io. A proposito, ricordatevi questo, che ci sarà dentro? No, ricorda solo, ma non è quello che pensate che ricorda. Vabbè, è una cosa molto appagante, perché da una parte c'è qualcuno che ha perso qualcosa, dall'altra parte c'è qualcuno che questa qualcosa la trova, ed è, cioè, uno sfortunato è uno sfortunato, cioè fortuna, morte tua... No, vita mea, come dire, oppure sfortuna tua, fortuna mia. Nini, quel braccialetto è mio, lo so, eri te, è vero, a Vienna, lo so, è purtroppo, anche questo, uno che dice, è mio, giustamente, ci prova, ma non si può dire, è mio. Come fai a dire, è mio? Sei stato a Vienna e hai perso un braccialetto così, e io non te lo posso dare. Anche se si provasse che fosse tuo, proprio la prova ci fosse il tuo nome inciso dentro, cosa che non è, fatto a maglie, Tra l'altro io penso che prima o poi, se continuo a portarlo, lo perderò, perché chi l'ha perso ovviamente l'ha perso perché si è aperta la chiusura, può darsi che si apra facilmente, vabbè, e non lo porto mai, in questi giorni lo sto portando. Da qui mi è venuto in mente l'argomento cose che si trovano in terra. Sì, sì, in terra. C'è dentro, vediamo un po', questo non è, c'è dentro un disegno, un ritratto? No, mi spiace. Questo è un altro ancora che vorrebbe appropriarsene, che è stato a Vienna. Quando? In che periodo sei stato a Vienna? Questo. Io ho trovato altre cose, magari una al giorno me la porterò. Perché no? Che dici? Va bene. Ma come un altro argomento per appropriarsi di quello che si trova in terra, senza troppi scrupoli, è questo. Anch'io avrò perso delle cose. Sicuramente ho perso delle cose, sì, ho perso delle cose. E quando l'ho perso non l'ho mai più ritrovate. Ovviamente qualcuno le ha ritrovate. Qualcuno. E non è venuto certo a ridarmele, insomma, per dire. Quindi, devo stare all'alea, cioè al destino, cioè più che altro al dado e tratto. Alea significa dado, quindi al fato, a quello che insomma, al risultato casuale di un lancio di dadi. Tipo, viene, non viene, a volte vince, a volte perdi. Tu perdi, qualcuno vince, trova. Qualcuno perde, io vinco se trovo. Ecco, questa è una bella... Certo, oddio, c'è una differenza fra trovare una cosa e un'altra, ma ve ne parlo. Sì, mi riferivo a quel tubo, c'è dentro qualcosa giusto? Sì, certo. Ah, un disegno... Ah, no, qui, è il tubo. C'è anche un disegno... Anzi, anche due ritratti, probabilmente, sì. Sì, sono anche disegni, sì. Però è la parola importante. Ai. Vabbè, dopo. C'è il problema di quando tu trovi qualcosa allegato a un nome, a una identità, tipo una borsa piena di soldi, dove ci sia anche una carta d'identità, insomma, della persona che ha perso la borsa, dei documenti che identificano la persona. E lì è più dura, è molto più dura. È molto, tanto, però ci sono dei casi strani. I casi strani sono questi. Le persone, quando perdono qualcosa e quando gliela ritrovi e gliela riporti, a volte dicono, ma io qui c'è la metà di quello che avevo perso io. Te come fai a sapere? Cioè, a provare che i soldi erano quelli e che non te ne sei preso una metà. Ci sono casi in cui persone sono rimaste scottate per aver riportato, invece di un grazie, sono sentite dire, ma qui c'è la metà di quello che avevo, cioè, tiri fuori tutto. Oh, c'è gente che è stata anche denunciata per questo. È una cosa veramente assurda. Quindi io eviterei anche di riportare. Cioè io comunque in terra trovo sempre gli spiccioli. Prima 200 lire, 100 lire, ora 10 e 20 centesimi. Boh, si può trovare anche l'euro, i 2 euro. I 5 euro, i 10 euro, i 20 euro, dunque forse il più che ho trovato in terra sono stati 50 euro, sì. I 100, i 200 e i 500 mi mancano, insomma fate in modo di perderli davanti a me. Quindi col rischio di, riportando una cosa alla persona che tu identifichi, di sentirsi dire, ma qui non c'è tutto quello che c'era, qui manca un oggetto, manca soldi, calma Nini, però... In effetti sarebbe giusto e onesto, perché se pensi tu hai perso una cosa e c'hai anche i documenti dentro, giorni fa io ho trovato in terra un portafoglio. Questo portafoglio era completamente vuoto, c'erano solamente due carte, non di credito. Era vuoto perché... risalgo, portafoglio rubato, il ladro prende quello che gli serve e abbandona il portafoglio. Io ho trovato questo portafoglio, c'era la tessera sanitaria di una signora americana e c'era un'altra cosa, un'altra tessera, una carta, insomma, ma non legata a soldi, insomma, di un'associazione, insomma. Anche io, cosa bisogna fare in questi casi? Probabilmente quelle cose servono, questi sono portati via, i soldi in contanti che c'erano e anche le carte di credito, quello che insomma poteva essere riferito al denaro. Allora io ho messo il tutto in una buca delle lettere, è così, siccome dice tutto l'indirizzo di questa persona eccetera, forse l'hanno già recapitata, è successo il mese scorso. Attraverso la buca delle lettere, cioè che quando trovano queste cose qui, documenti eccetera, di solito ce li buttano i ladri più buoni, no? Che dicono, almeno facciamoli trovare documenti. Ributtano il vuoto, insomma, con le cose ancora utili, ma non i valori, e poi la posta trova queste cose e fa in modo di far riavere gli oggetti utili. Così ho fatto io in questo caso, e dentro non c'era niente. Era stato tutto ripulito. I ladri non mancano in centro a Firenze, attenzione ai pickpockets. E vabbè, questo tanto per inciso. E ci sono casi eclatanti nella mia vita. C'è stato un caso eclatante, perché insomma ho trovato orologi d'oro, due, d'oro, uno da uomo e uno da donna. Ho trovato medaglioni apribili in oro massiccio con due brillanti, lacca nera con la foto dentro del morto dell'Ottocento, chissà chi era. Ho trovato bracciali, ma non così, d'oro, almeno due, orecchini vari che perdono sempre un orecchino, anche d'oro. Mi è capitato di trovare diversa roba tipo in terra, e che fai? Raccatti. A volte mi è capitato di trovare qualcosa di un certo valore, immagino, perché poi non ho mai fatto stimare niente, nel senso che varrà, non varrà, orologi d'oro anche quelli a carica, sai, sono belli, c'è una bella patacola. Ecco, ora stavo per dire una cosa, mi è scappata di mente con la patacola, porca miseria. Insomma, praticamente tutte queste cose, sto pensando a questa cosa qui, ma vabbè, ce l'ho dentro a una specie di cofanetto e le tengo lì, le mie cose trovate, oro, io l'annuso, oro. Ah, ecco, mi è venuto in mente. A volte è successo che abbia trovato queste cose di un presunto valore, sicuramente niente non varranno, qualcosa valgono, poi ve le porto a far vedere, in concomitanza con delle spese che ho fatto. Non so se succede anche a voi. Cioè, io faccio una spesa, magari extra, cioè una spesa non prevista, non una spesa normale tipo una bolletta, una spesa che mi capita fra capo e collo, dice, madonna buona, guarda, spesso 700 euro, cazzo, una cazzo, cioè, ma per, madonna buona, sa? Subito faccio pari e trovo il braccialetto d'oro pesante, insomma. No, per dire che io ho questa spada di Damocle, no? Io non posso mai arricchirmi, né probabilmente impoverirmi al punto di chiedere elemosina, io rimarrò sempre pari. A parte che ora in questo periodo sono quasi, se vedete uno magari con barba e baffi finti, non voglio fare io, forse sono io, ho bisogno di trovare qualcosa. In concomitanza, effettivamente, è arrivato il trovamento che forse faceva pari, almeno nelle intenzioni del Signore. E questa è una cosa anche bella, Ma la cosa più eclatante, che non ho mai raccontato, ma che voglio raccontare adesso. Io forse ho accennato una volta una cifra abbastanza, ma non è tanto la cifra, che era di 3.800 euro, che servono, tu li butti via, via, se trovi 3.800 euro tu li pigli, no? Però c'è gente che ha trovato molto di più, per cui non è che sia 3.800 euro, come li trovi? Dove li trovi? In terra? No, questa volta non in terra, no, ma si può capire una cosa, casca, una busta piena di soldi, una qualsiasi cosa, insomma, una borsa, un portafoglio, può essere smarrito e puoi trovarla in terra. Ma questo no, l'ho trovato in un'altra situazione. Sì, nelle tasche di un signore, non rubo io, non rubo. Cioè praticamente, come sapete, io vado sempre nei mercatini, sì, cosa guardo nei mercatini? Guardo i quadri, mercatini di roba usata, mercatini di roba vecchia, antica, antiquariato, guardo i libri, insomma guardo un po' tutto, anche l'oggettistica, i dischi, cioè tutto quello che mi interessa, cioè tutto. Però mi soffermo specialmente sugli scaffali dei libri, perché può capitare di tutto. Sì, può capitare un libro che mi interessa veramente, quei libri illustrati per l'infanzia che mi piacciono tanto, qualche edizione di Pinocchio che è rara, non si sa mai, no? E così io almeno mi soffermo molto negli scaffali dei libri. Un giorno, ed è ormai... ormai passati tre anni buoni, sì, ormai. Il 25 luglio del 2007 ero in una condizione problematica, uscito dalla radio appena allora, in modo non bello, era morta mia madre un mese prima, quindi tutto era concomitante, no? Avrei dovuto iniziare il programma di televisione a ottobre, quindi ero così, un po' fra coloro che sono sospesi, no? E certamente non stavo bene, non ero felice, insomma, non sprizzavo gioia a tutti i poveri, perché, insomma, erano capitate tutte insieme. Quel giorno io cerco di fare delle ricerche, lo stesso giorno, che era il compleanno di una mia zia, cioè la mia nonna Paolina, l'attrice, aveva fatto mio padre con mio nonno, e poi, morto mio nonno, aveva fatto una figlia insieme a un altro uomo, sempre nel mondo artistico, sempre attori. Questa Anna, che sta a Torino, oggi come oggi, o allora come allora, avrebbe dovuto avere 87-88 anni, tipo l'Elvira di La Sassi. Che io non l'ho più, io l'ho conosciuta da ragazzino proprio, non ho più avuto notizie, non so più come rintracciarla. Ho trovato un nome sull'elenco, ma potrebbe essere un omonimia. Quel giorno stesso, perché era il suo compleanno, ho detto, ma vediamo, visto che stavo facendo queste ricerche per questo mio archivio di famiglia, che mi ha tanto aiutato in quel periodo, e allora chiamo ma non risponde nessuno. Però l'intenzione c'è stata, la voglia di ricontattare questa Anna, gran brava donna, gran buona donna, che a volte era venuta a Firenze, quindi a incontrare suo fratello, mio padre, insomma, mi ricordo. E non rispondeva, cioè non ha risposto nessuno. Vabbè, però il pensiero c'è stato. Allora, andiamo, vado a fare un giro nei mercatini. In uno di questi mercatini, in conto vendita. Mi fermo, come sempre, allo scaffale dei libri. Guardate sempre bene dentro i libri. Mi attira la mia attenzione un libricino non tanto grande, verde di copertina, con dei disegni così, è in inglese. È come cucinare il pesce. Vabbè, non è che a me interessi, però era una bella sovracoperta e pensavo che dentro ci fossero delle belle illustrazioni, che dico, guardiamolo dentro, insomma. Perché poi quando sei lì guardi, anche quello che non compri ma ti piace sfogliare, è bellissimo. Dentro questo libro, ma non dentro le pagine. Fa una bella sovracoperta con la bandella, il rientro molto largo. E dentro vedo che c'è fra la copertina dura e la sovracoperta c'è una busta. Io, per carità di Dio, quando vedo una busta non penso mai ai soldi, penso sempre alle lettere, a capire, a indovinare, a cercare di capire chi ha scritto quella cosa, perché so, entrare un po' nella vita della gente, no? Quindi ho pensato, io hanno lasciato una lettera o qualcosa, un appunto, c'è una busta. La busta lunga, che era esattamente la lunghezza di questo libro, che non era tanto grande, però insomma era proprio la misura della busta. Dentro, stranamente non era mai uscito da lì, cioè questo libro era stato portato da casa di qualcuno a questo mercatino. Era stato ceduto a questo mercatino e questo lo aveva messo sullo scaffale, insieme a tanti altri libri. In tutto questo armeggio, questa busta non era mai uscita di lì, non era fermata con niente, tipo scotch, no? Tutto per... No, era libera, non è mai uscita di lì, perché aspettava me. Allora io, ovviamente, questo scaffale, mi appoggio il libro, tiro fuori la busta e la sento, non è una lettera, dico... un po' consistente, roba grossa, cioè abbastanza grossettina. Non è che ci fosse un foglio, cioè era il più duro. Guardo dentro e... rimango folgorato sulla via di Damasco. Riesco solo a vedere che sono tutti fogli da 200 euro. Cosa avrò fatto, secondo voi? Ho richiuso la busta? Si è chiuso, insomma. Senza mettermi a contare la veleno, l'ho piegata e me la sono messa in tasca. Abbi pazienza. Il libro costava un euro. Ecco, poi l'ho comprato. Senza busta, perché l'avevo già in camera. Cioè, io ho comprato il libro col suo contenuto. Contenuto solo me lo sono messo in tasca prima. Ganzo. Quanto ci sarà? Sono tutti belli, ma ci sarà anche un nome, un cognome. Andiamo a vedere. Cioè, faccio presto, pago, che avevo preso anche qualche altra cosa, pago quello che dovevo pagare, esco e vado in macchina. In macchina e metto a guardare. 1, 2, 3. Insomma, erano 3.800 euro. Cioè, la cifra non è di quelle che fanno girare la testa, ma è la modalità di ritrovamento che ti stupisce moltissimo. Leggiamo qualcosa? Che qui sono rimasti tutti bloccati. Ecco dove avevo perso quei soldi, lo sapevo, anche quelli erano tuoi. Ragazzacci. Erano tutti fogli da 200, in una busta in cui non c'era nessun nome, non c'era niente, c'erano solamente questi fogli. quindi ti mettono in vendita un libro a un euro che contiene 3.800 euro e tu lo compri a un euro. E cazzi loro, scusa, non se ne sono accorti quelli che hanno portato il libro? Non se ne sono accorti quelli che ci hanno messo anche il prezzo sopra, l'etichettina, e l'hanno messo lì? E chissà quanti l'hanno guardato che non se ne sono accorti di niente, perché era lì. Mica l'hanno messo lì da quando sono arrivato io, c'era già. E le persone guardano, sfogliano. E tutto è rimasto lì, fermo, senza essere fermato, ma fermo. Ho detto, cazzo. Ho pensato subito ai collegamenti possibili. Io ho telefonato a questa mia zia, ormai vecchia o forse probabilmente morta, non l'ho trovata, però mi sono ricordato del suo compleanno. Mia madre è morta da pochi giorni. Mi sono messi d'accordo per farmi un regalino. Non lo so, leggiamo qui. Grande G, ma come si fa a dimenticarsi di 3.800 euro? T'ha ragione Stefano, t'ha ragione, però ora chiaramente io faccio le mie indagini mentali, ovviamente, è certo che si può. Allora io ho fatto questo ragionamento. La persona che aveva lì 3.800 euro, tutte in banconote da 200 euro, tutte molto nuove, quindi praticamente forse ritirate in banca, qualcosa del genere, nuove, si può dire proprio nuove. Era una persona che non si fidava, secondo me, dei propri parenti. Probabilmente una persona straniera, perché il libro era in inglese, dico probabilmente, non posso sapere, comunque, probabilmente. Io ho fatto questi identikit. Una persona straniera, di una certa età, che probabilmente ha riscosso una liquidazione, un qualcosa, insomma dei soldi, perché il fatto che fossero 3.800 mi fa pensare che forse la cifra era tonda o forse fossero ancora di più e che via via siano stati anche spesi. Comunque, vabbè, io immagino che questa persona tenesse da parte questi soldi e non voleva farsene accorgere dalle persone di casa o da chi frequentasse la casa. Perché chi ha portato quel libro, probabilmente insieme anche altre cose, perché qui praticamente succede che in conto vendita uno porta le cose a vendere, se le vendono bene gli danno la percentuale e così via, no? Quindi chi ha portato queste cose? Ha portato qualche parente. Sai, quando uno muore dice via, ci si disfa di tutto, si ricava quel poco, che se lo vendono a un euro, voglio dire, che ci ricavano. Ma non si sono accorti di niente. E io c'ho gusto se è così. Perché questa persona non si fidava? Perché non si fidava dei propri familiari? Non si fidava dei propri familiari perché non erano buoni. Che non si comportavano bene con questa persona. Io immagino addirittura una donna, perché era un libro di cucina. Come si cucina il pesce. Molto bellino, ce l'ho sempre. Però no, il libro non è di grande interesse. E tanto lo tocco e dico, ma si rifà? Quindi ben gli sta a chi si è disfatto di questa roba dopo che è morta questa persona è morta, non sono disfatti della roba sua e l'hanno data via. Quelli che hanno nel mercatino, che hanno preso la roba, ben gli sta anche a loro, perché non se ne sono accorti, che se ne fossero accorti si sarebbero intascati loro, ovviamente, no? Figurati. Quindi tutto un incrocio di possibilità. Leggiamo. Sicuramente hai qualcuno nell'aldilà che ti aiuta, ma io vorrei sperarlo, cioè, però tendiamoci bene, mi hanno fatto comodo, io li ho spesi, sì, mi sono rimasti le ultime, cioè ho ancora una di quelle banconote, la tengo per ricordo e memoria, per portafortuna, così, la tengo in casa. Una è rimasta, te l'ho spesa, dai, abbi pazienza, ma digliene. Sì, sì, insomma, ho fatto anche una piccola, vabbè, insomma, ciao per... ho pensato proprio che lì fossero arrivate e mi aspettassero, e che questo incrocio, mia madre appena morta, quindi che aleggiava ancora, chissà, da qualche parte, questa zia che non ho trovato, ma di cui mi ero ricordato, e ho detto, vediamo se riesco a contattarla per sapere se è viva, se è morta, se sa dirmi qualche cosa ancora della storia della nostra famiglia, perché ero proprio in piena ricerca di tutto, e ho fatto appunto questo sito dell'archivio. E credo che tutte queste coincidenze abbiano formato poi il fatto che poteva essere, io avrei preferito fossero stati 100.000 euro, ti dico la verità, ma la cosa strana soprattutto non è, trovarla in terra è una cosa facile, è plausibile, trovarla in un baule dentro una casa abbandonata è anche plausibile, per dire, ma trovarla in un libro, in un luogo pubblico dove tutti sfogliano libri, dove tutti possono guardare, toccare, rimettere lì, prendere in mano oppure comprare, e che nessuno in tutta questa catena di questo libro ha fatto tutto questo percorso, non si è mai scivolata via, si è sempre rimasta lì, e probabilmente posso dire che stava in una libreria insieme a altri libri molto stretto questo libro, in modo che si è quasi saldato insieme, non proprio saldato, ma insomma ha preso proprio la forma e si è richiusa sopra a questa busta. Ecco, guarda quante cose. Allora, una donna anziana, probabilmente molto anziana, che non si fidava dei suoi parenti perché erano cattivi con lei, aveva nascosto questi soldi che aveva e se li spendeva piano piano. Ogni tanto andava lì, prendeva la banconota e la usava. Io spero che non fossero troppi di più, perché che ne abbia usati poi. Vabbè. Poi questa persona muore, e quando uno muore, chi frega più dei soldi, di nascondere, niente. Ma gli altri l'hanno avuto nel culo. Perché? Perché sono stati cattivi con questa persona, perché questa persona è riuscita a far arrivare a me questi soldi anche senza conoscermi. Chi era questa persona? Era forse quella mia zia, non lei personalmente, ma un qualcuno che la, probabilmente stessa età, che la rappresentava. E quel giorno io dovevo andare lì, dovevo prendere in mano quel libro, ovviamente prima o poi l'avrebbe trovato qualcuno, no? Però è toccata a me quella volta lì. E quindi non è l'esultare per la cifra, perché insomma non è che in tutti gli angoli trovi migliaia di euro, ma è proprio questa concomitanza di fatti che mi è piaciuta molto e che mi lascia ancora stupito, insomma. E questo è un modo per trovare le cose. Non sono coincidenze, te in quel momento dovevi trovare quei soldi, dovevi, sì, vostro onore, dovevo farlo, io l'ho ucciso, sì, dovevo farlo. Sì, io dovevo trovare quei soldi perché si vede che mi servivano, si vede, no, ma più che altro mi servivano per avere un segno da qualcuno. Io ho avuto dei segni nella vita e molto spesso, come sempre, ci si lamenta, no? Uno si lamenta, diceva, guarda, porca miseria, non va mai bene nulla, questa cosa anche se non è andata bene, ma che ne sai che non è andata bene, che non sia andata bene la cosa? Che ne sai? Magari è andata meglio di come poteva andare. Sai quante volte sei stato salvato e non lo sai? Te non lo sai, sei uscito di casa 10 minuti prima o 10 minuti dopo e forse hai evitato un incidente. Potevi avere un incidente e non l'hai avuto. Sì, ma come fai a saperlo? Sapere che potevi, sì, tutti si poteva. Però noi tendiamo sempre a pensare alle circostanze sfortunate e non teniamo conto di tutto il resto del tempo in cui abbiamo fortuna, la fortuna di vivere bene, di stare tranquilli, di non avere problemi, non avere incidenti, non avere debiti. Quello sembra la salute, sembra la normalità, e invece è un dono, capito? Solo se tu pensi a quanta gente popola gli ospedali, e i cimiteri, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di capire anche che non è solamente l'occasione di una cosa negativa che va messa in risalto, ma anche tutto il resto, che è sempre di più del negativo. Cioè, capita una cosa e quella te la rimugini, Madonna, è successo questo, ma ben fatto, cioè, battuto la macchina, pure che... E quante volte invece non è capitato? Questo non lo pensi. Non lo pensi perché quando sei in salute, la salute non la conti. La dai per scontata, dice la salute, scontata. Sì, ma quando non ce l'hai la salute... Allora dici, porca miseria, stavo meglio prima. Quando guarisci, per un po' ti bei della salute ritrovata e poi te ne dimentichi. Poi non godi, non dai valore abbastanza a questa cosa che invece è importante. Chissà quante volte siamo stati salvati, quante volte c'è stata una mano che ci ha protetto. O l'angelo custode, non si sa il destino, il fato, il caso. E bisogna tenere conto anche di questo. E ogni tanto c'è un fatto che ti fa capire questo, come quel fatto lì. Io sono sempre a cercare. Ovviamente, nei giorni seguenti, io continuai a tornare in quel posto lì, a scartabellai tutti i libri. E vedere se c'è altra roba. C'era più nulla, ragazzi. Anzi, non c'era più nulla. Cioè, è chiaro, no? Perché le cose le devi trovare quando non le cerchi. Cioè, l'uomo cerca sempre qualcosa. Forse anche la passera. L'uomo cerca sempre qualcosa. Anche se non lo sa, se non si rende conto, cerca sempre qualcosa. È sempre alla ricerca fissa. Però non se ne rende conto, non ci pensa. Quando dici, io devo trovare questo, io devo vincere la sofferenza, cioè non vinci mai. Io devo trovare, ho bisogno di... No, non succede niente. Se te non stai cercando quella cosa, la trovi, probabilmente. Quindi l'importante è non cercarla per forza, perché la cosa arriva da sé se deve arrivare. Don Bosco diceva sempre, San Giovanni Bosco, diceva che la divina provvidenza, se non c'è da mangiare, Don Bosco, non c'è da mangiare tutti i ragazzi che lui teneva lì, non vi preoccupate, provvederà la divina provvidenza. Dopo un po' arrivava uno, bussava, vi ho portato questo pane, vi ho portato queste cose, e la divina provvidenza diventava realtà. L'importante era non dover per forza cercarla, arriva, ora non tutto arriva, bisogna anche fare qualche cosa, no? Sai quante persone hanno quei segni ogni giorno? Ci possono essere delle scelte che ti condizionano la vita e tu non ci fai caso, eh sì, leggo cose giuste, non ci fai caso, perché? Perché dai per scontato tutto il bene, tutto il positivo lo dai per scontato, deve essere così. Te conti solamente le cose negative, cioè, è andata male, madonna questo, madonna, guarda che stronzo è quello lì, ma guarda anche quante persone buone magari ti hanno sorriso, ti hanno accolto, te l'hanno data, o te l'hanno dato, dipende, quante persone buone che tu non calcoli affatto, calcoli solo quelle che ti fanno del male. Quando meno te lo aspetti, ecco, ok, anche questa, quando meno te lo aspetti, proprio sì, quando te lo aspetti meno. E qui c'è ancora il tubo, posso far vedere che c'è qualcosa dentro, guarda, dentro una plastica trasparente. Va bene, è il tubo, è il tubo. Quindi le cose che si trovano sono spesso dei segni. Io ho avuto dei segni su cose assolutamente non di valore. Infatti mi stupivo aver trovato una certa quantità di soldi, per esempio, o tutte le volte trovo dell'oro, mi stupisco, però mi è capitato più spesso che ad altre persone che conosco. Ma soprattutto io sono forte nella roba che non ha valore. Oh, che bello! Eh? Sì, perché poi il valore di una cosa che trovi sciupa un po' tutto, sciupa il segno, no? Perché uno pensa più, dice, oh, ora ho trovato soldi, bene, ora mi compro un computer, cioè, capito? No, deve essere qualcosa di più puro. Comunque, dove l'indirizzo dove hai trovato i soldi? Mi chiedi, cioè, il posto, no, questo non lo dirò mai, dove? Ce ne sono tanti, questi mercatini. Ma devi cambiare la lampada al neon? No. No, stanno bene, cioè i due nei. dicevo, le cose di nessun valore, che però ti danno un segno, dei segni fortissimi, fortissimi. Io ho degli episodi che ho narrato anche nei miei libri, e li ho anche raccontati più volte, nelle mie trasmissioni, cioè quello delle monetine, sono dei segni fortissimi. Quello delle monetine da 50 lire o quello della monetina da 100 lire. Sono segni troppo segni. Oppure quando trovi una cosa di cui hai bisogno ma non pensi mai di trovarla, no? Cioè, oggi dovrei comprare una certa cosa perché mi serve. Capita, tu esci, la trovi. Non una cosa di valore, ma una cosa che magari ti scocciava andare a cercarla, a trovarla, e solo per quello. E la trovi. Cazzo, è proprio esattamente la cosa che mi serviva. E allora capita che io abbia due quadretti di una certa misura, della stessa autrice, Erma Zago, che è un'ottima pittrice a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, di Castelfranco Veneto, laggiù vale parecchio. Trovo questi due quadretti in un mercatino a 7.000 lire l'uno, se non si parla ancora di lire perché le cose si svolgono negli anni, sono deliziosi, ce li ho in casa sulla parete, però erano dei cartoncini faesite più che altro. Senza cornice, deliziosi, bellini, meravigliosi, due scenette fantastiche da acquerello, ma in particolare un prete che sgrida le signorine lì che stanno, ci sono i polli che camminano, proprio fantastici. Mi voglio comprare un gallerista di Brescia. Devo trovare due corticine precise per questi due, però non mi fa fatica andare a fare corticine. Esco di casa, avevo pensato questa cosa, esco e appoggiate su un cassonetto, non le corticine, una busta di carta, dentro un pacchetto, tutto col fiocchino, tutto per benino. Sopra il cassonetto, quindi buttato via, non c'era nessuno. Poi chi è che appoggia la roba sul cassonetto? Dentro c'erano le due cordicine che servivano a me, esattamente precise, identiche, che ho ancora, appunto, in cui ho inserito questi due quadretti. Valore? Niente, se vuoi valgono. Nuovissime, appena comprate, messe in un pacchettino, messe dentro a questo sacchetto di carta, e lasciate lì, per me, perché un attimo prima avevo pensato che dovevo andare a comprarle, non è che stessi andando a comprarle, ma ho pensato che prima o poi devo andare a comprarle, e questa, se non è, è un caso? Beh, è un caso come quella volta che io faccio questo sogno, un sogno ricorrente, sempre. Io mi fermo con la macchina in un punto un po' sterrato e trovo una miriade di monetine da 50 lire, tutte disseminate intorno. Questo è il mio sogno e l'ho fatto un sacco di volte. Sempre uguale. Capita un giorno, io parcheggio in un punto, scendo dalla macchina e trovo, non c'era nessuno, trovo una distesa di monetine da 50 lire, ma esattamente come nel sogno. È una cosa, questa è eccezionale, perché insomma, monete stanno lì, non la raccattate nessuno, la raccattate io ovviamente, no? Raccattate perché era la prova, ma non vedi, ancora non ero così pronto con la macchina fotografica, avrei dovuto immortalare la cosa. Comunque erano tante monete, esattamente la stessa scena che io sognavo ripetutamente. Da quel giorno non ho più fatto quel sogno, mai più, perché il sogno si è avverato. Però ragazzi, erano soldi, ma la cifra era talmente modesta, erano tante monetine, ma da 50 lire, so che cosa mi rappresentavano come cifra? Mi rappresentavano il raggiungimento di un sogno, l'avverarsi di un sogno, non un sogno, cioè io sogno di diventare, io sogno di essere, no, purtroppo no, un sogno qualsiasi che non aveva nessun valore nemmeno come sogno. E ancora io mi chiedo perché io facessi quel sogno e mi chiedo ancora perché abbia trovato le monetine. Cioè io sapevo che le avrei trovate, cioè chiaramente sono sogni profetici, sapevo che avrei trovato le monetine e continuavo a sognarlo fino a che non le ho trovate. Lo sapevo nel sogno però. E io dicevo, ma come mai? Perché poi non mi ricordo mai i sogni, e questo me lo ricordavo sempre. Come mai sogno tutte queste monetine? Esco dalla macchina e trovo le monetine, esco dalla macchina e trovo le monetine. Niente, doveva succedere, ma quando è successo poi ho detto, ma cosa mi significa? Ma niente, perché non mi ha arricchito, mi ha solo lasciato stupito e non ho potuto ricollegare con niente che potesse avere un significato importante, però la cosa era di per sé stessa eccezionale, come l'altra volta che sulla strada di un cimiterino, anche lì avevo parcheggiato la macchina e poi dovevo andare a piedi in un posto. Avevo trovato posto in questo vialettino che portava un cimiterino, non tanto distante da Firenze. Firenze. No. Dintorni. Scendo la macchina e dico... Non dico vado nel posto dove dovevo andare, dico qui ci sono 100 lire. E chi se ne frega? Qui ci sono 100 lire, là. Costeggiava il marciapiede dove aveva accostato la macchina, una siepe, quindi la siepe ha lo sterrato alla base. C'è una cosa lunga con questa siepina. E quindi c'è la terra. Allora ho detto, là. Lì ci sono 100 lire. Sono andato in un certo punto, un po' più avanti, ho scavato un pochino. E sotto c'erano 100 lire. Tutte terrose. L'ho ripulite, c'erano 100 lire. Cioè, perché? Perché io devo aver visto proprio lì? Cioè, questa è una cosa impossibile. In tutto il mondo le 100 lire erano lì, come pensavo io, e non si vedevano, erano sotto un piccolo strato di terra che le ricopriva tutte. come ha fatto io? Allora, il sogno profetico, la profezia delle 100 lire, nel senso che io ho visto che lì ci sarebbero state 100 lire, c'erano, e le ho prese. Anche quelle, per un po' le ho tenute come un feticcio, poi chissà che filano, forse l'ho spese, non so. Ma, ecco, questi due episodi legati a monete. Io non so se fra voi c'è qualcuno che ci capisce, ma io non riesco a dare un significato vero a tutto questo. Oggi tu sei una strega? Sì, forse, o forse un mago. Vediamo, Giusto Pio, che c'è stato Giusto Pio? È nato a Castelfranco Veneto. Sai che è vero? Ah sì sì, è un direttore d'orchestra, sì, Giusto Pio ha lavorato anche con Battiato, vero? Sì, certo. Vediamo quest'altro ancora. C'è bisogno di Fox Mulder, già, Fox Mulder. Io però queste cose, se le avessi sempre, se avessi, sarei un mago davvero, uno che riesce a sapere quello che sta per succedere, fossero anche piccole cose, un veggente, ma non lo sono, non lo sono per niente, perché io non riesco a prevedere nulla. Ho degli sprazzi ogni tanto, come quella volta che ero in macchina e prima di una curva dissi: c'è un gatto. Infatti frenai, rallentai parecchio e mi passò un gatto davanti subito dopo la curva, e non lo potevo aver visto per niente, e per fortuna lo salvai. Per dire, no, diciamo anche questa: c'è un gatto, è un gatto. Oppure, sempre pensando a roba trovata, sono di episodi. Per il mio salotto, che poi è una stanza dei giochi, stanza dei balocchi a casa mia, avevo bisogno di un tavolino di una certa misura, col cassettino, e che fosse di quelli vecchi. Non lo volevo questi tavolini tutti rileccati, no? Vecchi, semplici, di una misura piccola, ma non tavolino basso, quelli da divano, no? Proprio un tavolino, un tavolo piccolo. Ancora, c'era l'ognia che vada a qualche mercatino, devo trovare un tanto, si trova senz'altro, un tavolino così, mi serviva proprio per un punto preciso di questa stanza. Esco, sempre con la macchina, stavo andando alla radio, passo vicino a un cassonetto, anzi una serie di cassonetti, intravedo dietro una forma che non mi dispiaceva. Fermo la macchina, vado lì, era il tavolino che io prima avevo pensato di procurarmi in qualche modo andando a cercare in questi mercatini. Era esattamente il tavolino della misura, fatto esattamente come lo volevo, esattamente come l'avevo visto nella mia mente, col cassettino, tutto. L'ho caricato in macchina, sono andato alla radio, poi sono tornato a casa, l'ho portato su. E ora è lì, ovviamente, che fa quello che deve fare, cioè fa il tavolino. L'hanno buttato via, ma le cose buttate via non sempre sono da buttare via. Quello che non vale per te vale per me. È bella anche questa cosa qui, no? Il cassonetto ha tutta una sua filosofia, il cassonetto è un mondo, è un'avventura, specialmente le cose che non sono buttate dentro ma si possono trovare fuori, qua e là, perché vengono lasciate lì. Vediamo i vostri sempre assidui commenti. Io mi prendo un po' di tempo per leggere, prima di leggere, per finire il discorso. Poi abbiamo tutti un sesto senso, dice Andrea. Poi Angelo invece dice: ciao G, buonasera. Buonasera Angelo. A proposito Angelo, vedi, facciamo un inciso sul discorso di... purtroppo devo dire, non per colpa nostra, ma per colpa del nostro server americano, quella puntata di lunedì, quando sei stato qui insieme a Massimo Cecchi, tutta la redazione di Prato nel Mondo e così via, purtroppo non è venuta registrata. E questo veramente, c'è però l'audio su Sblindo Studios, c'è l'audio, MP3. Però valeva la pena di vedere, anche perché c'era una bella donna. Quindi ti voglio dire, ma ti hai fatto un monte di foto quella sera? Tirale fuori, che si pubblicano su Facebook, dai, tirale fuori. Che ti aspetti, Angelo? Le foto. Poi vediamo. L'altro Andrea, un altro Andrea Marzocchi, perché gli Andrea vanno molto di moda. G, sei un sensitivo, no? No, e questo è magari... A me non dispiacerebbe sapere prima le cose, vedere. Sarebbe a volte anche una pena, Però... Però... No. Mi dispiace, sono dei momenti che io credo che li abbiamo tutti. Tutti voi li avete. Come quella volta... Come quella volta, sì, quella volta in cui... avevo bisogno di un tipo di cuscino, uno. Cioè, avete presente quei bidoni? Io c'era uno dei Beatles, con sopra i Beatles. Quei bidoni dove ci si può sedere sopra, però c'hanno il tappo e dentro ci si può mettere roba. E sopra questo tappo rotondo, sono rotondi, c'è questo cuscino schiacciatissimo nero. Mi si era tutto rotto, quello che c'avevo. Ma dove lo trovo l'altro così uguale? È roba che non si trova nemmeno più, roba degli anni 70, 60, insomma, capito, non vanno nemmeno più di moda. Dove lo trovo un cuscino proprio perfetto da mettere lì, schiacciato, nero, tondo? Esco fuori, non ho trovato uno, ma sei, non uno, sei! Tutti uguali, tutti tondi, tutti neri, tutti schiacciati, tutti perfetti, precisi, c'ho la riserva. Perché dicevo, dove lo trovo? Perché insomma, non è che questa roba... Beh, poi magari trovi tutto, la cosa intera, te la vendono, ma non ti danno il solo cuscino, che è incassato dentro, capito? E l'avrete visto molte volte, cioè, con Marilyn Monroe, robetta, niente di eccezionale. Saranno cose che non valgono niente, il tavolino, le due cornicette, i cuscinetti, non valgono niente, non hanno nessun valore, che valore hanno? Quando dice 3.800 euro già va meglio, no? Quello è stato un ritrovamento più fruttuoso, devo dire. Però quante cose, quando uno desidera qualcosa, magari poi arriva. Magari c'è qualcuno, qualcosa, qualche coincidenza, qualche caso che poi io credo non possa, non debba essere un caso, ma c'è una specie di squarcio, sai, quando si entra in un'altra dimensione, no? Un varco dimensionale. C'è un varco, tu attraversi questo varco e trovi qualcosa, quello che magari ti serve. Io leggo, Angelo, ho fatto anche i video, domani... te le mando per email. Grazie, perché in effetti mi faceva piacere vedere, mostrare anche qualche immagine di quella puntata che è stata bellina, carina, molto vivace, perché queste persone che sono venute, insomma, sono state tutte all'altezza, ci siamo divertiti anche, però purtroppo non è venuta registrata. Quindi mandami le fotografie, almeno abbiamo elle, Nini, almeno elle. G, ma funziona anche per le fiche? Caro Andrea Marzocchi, non te lo so dire. Su questo è più difficile, credo. Cioè, come tu, è successo a me, desidero un oggetto e poi esco fuori e lo trovo, senza cercarlo, perché non parto cercandolo, solo ne ho bisogno forse. Può succedere anche con la passera. Diceva, ho bisogno di passera, esce fuori e la trovi. Forse non è la stessa cosa, perché Non, a me non mi ha mai funzionato così, esco fuori età, dice, quella dice, eccomi, sono qui, hai cassonetto pronto, prendimi, portami via, mi hanno buttato via. Quello non succede, capito? Magari, insomma, dipende, forse poi il metodo o il modo o le modalità per accoppiarti con una donna, devono essere diverse, via. Non, credo che non valga per quello, non valga. Del resto prima o poi tutti ne trovano almeno una e via, forse. Poi si sposano, poi fanno figli. Allora, insomma. Ma quella cosa che vi dicevo, tata, aia, cosa può essere? Non è quello che sembra, non ha niente a che vedere col sesso né niente, però la parola in qualche modo ti ricorda quello che c'è qui dentro. Ciò che c'è qui dentro, allora, e lo so che tanto non ci arrivare, perché voi subito voi pensate, una tromba, una linculata, capito? Cioè, ma voi siete grezzi, sono il grezzo e puzzo di lezzo, capito? Invece in questo tubo c'è una cosa, vediamo, se facendovela vedere, poi capite che cos'è, è un rotolo. Non è un rotolo del Mar Morto, ma dentro a questa cosa qui, trasparente, c'è, ora si è ingrossato, ora mi si è ingrossato, ragazzi, ecco, sai quando si ingrossa, no? Esatto, si ingrossa, poi fa nocciolo, aspetta, che te lo faccio vedere, è difficile vederlo questo, speriamo che si riesca, perché... Si vede? Ci sono qui due figure e c'è dello scritto. Pietro, da quest'altra parte, su questa carta antica, vediamo una cometa. Questa mi ha subito affascinato. Vedete la cometa in fondo? Eccola qui. Questa è la cometa. Questa grande pagina è una pagina di una cosa più grande, però... Solo avere una di queste pagine, ragazzi, non è facile. Non è facile, perché io leggo una data, dovrebbe essere qui, che dice anno domini 1458. Questo risale, è del 400. Va bene? 1458 è... un pezzo che faceva parte di un'altra, di una serie di pezzi, però una pagina di queste è già molto. Qui c'è un altro re, cos'è? La regina, e qui c'è sempre questa meravigliosa, qui narrano dei fatti successi, i re che si sono succeduti, e i fenomeni celesti, tipo la cometa, è tutto narrato qui. Allora, avendovi fatto che male, non vi dice nulla? Allora, Gutenberg ha inventato la stampa, cioè la stampa c'era già, ma non era come l'aveva fatta lui, con i caratteri mobili. Vediamo, aspetta, vediamo se c'è una risposta. Vedi, l'ho avuta sul ridere. O che c'è di Dijan nel 1458? Forse sì che c'è. Nel 1455, quindi 3 anni prima di questo oggetto, Gutenberg inventò la stampa. Capito? Gutenberg, sono dei capi lettera, bellini, insomma, si vede poco ovviamente, però dovete capire, una bella carta filigranata, c'è un re, credo, qualcosa che si vede in controluce, è fantastica. Ora io non posso tenerla così ovviamente, devo metterla bene, io qualcosa che possa... far vedere sia il davanti che il dietro, quindi fra due vetri. non vi viene un nome, Giurantuni. Allora ve lo dico io. Se io vi dico faccio così e poi faccio ai, 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 voi pensate che se fa male è un in, è un in, è un in, è un'inculata. Esatto. Vediamo, vediamo se arriva qualche cosa. Io spero sempre. All'epoca dei Medici. Concentrazione, ma non vuol dire nulla. Vuol dire nulla. Questo, 3 anni dopo che è stata inventata la stampa con caratteri mobili di legno e quindi con metodo xilografico, la xilografia è perché si è usato il legno anche per i disegni, incisioni, eccetera. Questo si chiama incunabolo, 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 oh, proprio perché si incuneavano queste lettere, perché aveva inventato, prima facevano tutto su una lastra di legno e praticamente cercavano, facevano queste letterine, queste parole, e poi dovevano buttare via tutto perché quella poteva fare solo una pagina, solo quella pagina lì per cui era stata, figurati quanta roba. Qui invece lui ha inventato i caratteri mobili, sempre di legno, ma si potevano riutilizzare perché si mettevano, si disponevano a seconda di come si voleva. Questa è di 3 anni dopo l'invenzione della stampa da parte di Gutenberg. È uno dei primi incunaboli. L'incunabolo, dovete sapere, che è tutto ciò che è stato stampato nel 400, perché quando arrivi al 500 non è più incunabolo, è, sono 500ine cosiddette, no? Poi c'è le 600ine e così via. Quindi trovare qualcosa che è stato stampato nel 400 è raro, solo una pagina ha un suo valore, una sua, un suo fascino. Se voi toccaste questa carta, voi sentiste la consistenza di questa bella carta filigranata, è meravigliosa. Questo nel 1458 è uno dei primissimi, sappiamo benissimo qual è il primo grande libro, la Bibbia, che fu fatto da Gutenberg, e che se te trovi quella prima edizione fatta in pochissime, voglio dire, cioè lì ha un valore inestimabile, inestimabile. Questo ha un valore, cioè non voglio dare un valore, ecco, bravo, ma anche te, mi vuoi rubare l'incunabolo, diabolic, non puoi rubarmelo, swish, vai via, ecco. Metti la pelodina, oh. Incunabolo anche te, vai. Signore e signori, diabolica peorina. Allora, per me ha un grandissimo valore. Io l'ho preso perché c'era la cometa e mi attirava moltissimo questa cometa qui. Come farvi vedere meglio, è difficilissimo. Insomma, è difficile. Però tutto il pezzo ha un, per me è un valore, per me inestimabile. Poi se vale 100, 200, 1000 euro, non importa, non voglio saperlo. Io voglio solamente sapere che questo risale alle prime cose stampate in questo mondo, almeno da Gutenberg in poi. Quindi, ecco, quello volevo farvi vedere. Ma che nessuno mi abbia saputo dire incunabolo, ragazzi, io sinceramente, guarda, io sapevo incunabalo, volevo vedere se lo sapevi te, incunabalo, incunabalo, guarda pure Pino, guarda se vuoi toccare, è Pino qui che me lo stava consumando gli occhi, senti quella carta, è una cosa fantastica, cioè quella figurina, lì c'è stato fatto un piccolo restauro perché forse era un po'... Eh sì, dalla parte in fondo, ma è in ottime condizioni veramente. Sì, no, è un misto fra tedesco e latino, tra l'altro, che è proprio giusto per Gutenberg. Gutenberg, io ho visto, sono stato a Strasburgo, c'è cioè il monumento a Gutenberg, Strasburgo è proprio sulla, sul confine praticamente. Là c'è la Germania, qua c'è la Francia, Strasburgo ancora in Francia, e la Francia paese latino, la Germania paese anglosassone ovviamente, sassone, e quindi lì è un miscuglio, anche non ci si capisce nulla, ma insomma è molto carino questa, anche è un po' scritto in gotico tra l'altro come carattere, e forse chissà l'ha stampato proprio Gutenberg, questo non lo so. Cioè, come l'hai avuto? Non l'ho trovato. Ecco, si parlava di cose trovate, questo non l'ho trovato. Meno male. Cioè, questo l'ho trovato. L'ho trovato a Vienna. Le prossime volte vi porto altre cose a far vedere, ho trovato. Così, perché tanto, se no che tengo a fare se non ho la soddisfazione di farle vedere. Chiunque abbia qualcosa, un collezionista, fa vedere volentieri la propria collezione. Uno che ha trovato una cosa o che ha una cosa, a questa persona fa piacere vederla, farla vedere, anche vederla. Ora chiaramente dovrò trovare una sistemazione, perché così non possiamo continuare a vederci così, io e l'incunabolo, no, tutto arrotolato così, insomma, però qui dentro, vabbè, molto bello, vero? Sì, no, ci tenevo anche a farlo vedere, perché sta lì, poi lui, l'incunabolo, come tutti gli oggetti, hanno bisogno di vivere una vita, sentire l'aria, vedere la luce che un tempo hanno visto. Non è nemmeno ingiallito, questo vuol dire carta tanto buona questa qui, Non è che ti ingiallisce subito come i giornali, no? I nostri giornali oggi. Ti lasci un pochino alla luce, dopo un po', dopo un po' di tempo, io ho dei ritagli di giornale, per esempio, fatti negli anni così, che sono stati un po' alla luce, tutti ingialliti. Certo, quella è la carta fatta, altro che madre carta. Sì, insomma, sono contento di tutte queste cose che ho potuto raccontarvi, perché era l'argomento che avrei voluto intavolare ieri, solo che ieri non mi avete dato proprio respiro, e cioè avete proposto un sacco di argomenti voi, e ovviamente, giustamente. Oh, vi posso però anticipare un paio di ospiti della prossima settimana, questo potrebbe essere utile. Sì, infatti, sì, no, no, mi dicono che c'è una passera, ma aspetta fuori e io devo chiudere prima. No, adesso si conclude. Voglio ricordarvi, dunque, avremo una cosa molto interessante sul sociale lunedì, perché parleremo di barriere architettoniche. Avremo qui presenti due persone che purtroppo devono subirle, queste barriere architettoniche, due persone in carrozzina. L'importante sarà riuscire a portarle quassù, ma ci riusciremo. Tanto no, non vengono sole, insomma c'è sempre qualcuno. E questo lunedì sarà molto interessante, per cui siccome oggi è venerdì e ci rivedremo lunedì, quindi voglio anticiparvi. Poi mercoledì avremo una gradita presenza. Presente l'elefante gay, non più lui ma lei. Ho messo la versione orrenda di Platinette su YouTube e anche su Facebook, perché non c'era, ce l'ho messa io. Strano, Invece di Erika Mannelli ci sono varie versioni, vari filmatini, poi c'è un po' di tutto. C'è uno che sta raggiungendo i 100.000 visualizzazioni. Quindi verrà con noi, qui da noi, Erika Mannelli, la bambina che ha 10 anni, nel 1984 cantò L'elefante gay all'Ambrogino di Milano. Quindi io penso che sia... è già stata ospite da me in una televisione tradizionale, vero? Però avremo modo di parlare ancora di questa canzone, di questa ragazza, che ormai è una ragazza insomma anche molto carina, per cui Erika sarà qui mercoledì. Ma lunedì c'è questo appuntamento col sociale, che è molto importante, perché noi bisogna dare spazio, Video Firenze deve dare spazio anche a argomenti di importanza sociale, come barriere architettoniche e persone che non hanno le stesse possibilità ambulatoriali nostre, ambulatoriali, ho detto ambulatoriali, vabbè, insomma, di camminare. Dunque, non solo la canzone era orrenda. In che senso la canzone era orrenda, scusa? Cioè, no, questo Andrea tu me lo devi spiegare. Cioè, L'Elefante Gay è una bellissima canzone per bambini, è una bellissima canzone in assoluto, che piace molto a molta gente. La canzone non è orrenda, è stata orrenda la versione di Platinette. Poi uno può pensarla come gli pare, certo. Se ti piace, che so, ti può piacere anche Gigi D'Alessio, a me insomma, per me quello è l'orrendo. In ogni caso, vabbè, ne riparleremo la settimana prossima. Io ora devo chiudere, perché chiudo, sì, devo chiudere leggermente prima perché mi è stato chiesto, quindi seguirà il fuori onda? Sì, ma intanto ci vediamo lunedì. Nel frattempo, che fa? Accendo l'accendino. Non fate troppo gli stronzi! Ciao da G! Ciao! Incunaboli a tutti! Incunaboli! Aia! Mettiamo l'incunabolo, altre storie. Dentro! Mettiamo l'infiliabolo dentro! Te che fai qui? Stai a posto, sai. Stai al tuo posto, sai. Non osare fare cose strane, che diaboliche, è tremendo. Ma intanto ruba anche roba. Chi è stato? È stato lui. Incunabolo. Certo, la gente lo sa, incurabolo, dovrebbero sapere. C'è la chitarra, c'è un po' che non la uso, come mai? Boh, vabbè, via, ora si chiude. Esatto.